cultura che non ti aspetti.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Sono le 17, passate da pochi secondi, e sta per iniziare una nuova settimana di K, il magazine sulla cultura popolare e sullo spettacolo. La puntata di oggi si apre con un cold case, un caso di assassinio freddo, vecchio di 30 anni e passa, la morte di Tupac Shakur. Figura di spicco della scena rap, ne parleremo con Marta Tripodi, giornalista musicale italiana, alla luce anche di un fatto non da poco, e cioè la riapertura del processo. Poi per i nostri anacardi scopriremo un artista di origine francese, Germaine Verna, che ha vissuto a lungo dalle nostre parti e che ci ha lasciato più di 50 anni fa. È protagonista di una mostra, ne parleremo con lo storico dell'arte Matteo Bianchi. Poi Moira Bubola ha letto per noi un libro molto conosciuto di cui si è parlato tanto, Cuore, l'innamorato di Lily King. Avremo modo di scoprire le vergogne musicali di Massimo Gezzi, scrittore e poeta, e infine ci sarà anche lo spazio per un po' di fumetto con un inedito di uno dei protagonisti più amati del fumetto dagli appassionati di fumetti, cioè Dylan Dog, e scopriremo verso le 18 di cosa si tratta. Per iniziare però abbiamo un singolo nuovo di un grande cantautore inglese, un menestrello, cantautore pop, chiamatelo come volete. Lui è Robin Hitchcock, questa è My Dead Astronaut.
Yeah.
Un geniaccio della musica inglese pop intelligente, Robin Hitchcock, con questa My Dead Astronaut, ultimo disco, The Confuser, uscito poco tempo fa, a luglio di quest'anno. E adesso, allora adesso passiamo ad un altro genere, ma anche proprio un'altra storia, completamente differente. Il nome di Tupac Shakur è noto a chi ascolta rap, ma anche a molte persone che non lo ascoltano. La fama di questo artista statunitense è dovuta in gran parte alla qualità della sua musica, che ha segnato la storia dell'hip hop e ha cantato la vita della popolazione nera marginalizzata, ma ha cantato anche la criminalità organizzata. Infatti, un altro motivo per cui è conosciuto sono i suoi trascorsi in prigione, soprattutto la sua morte avvenuta nel 1996 in una sparatoria. Manca poco alla ricorrenza dei 30 anni perché è stato assassinato il 13 settembre del 1996. Fino ad oggi non sappiamo da chi è stato assassinato, ma a 30 anni dalla morte di Tupac il caso è ufficialmente riaperto grazie a un libro autobiografico di un testimone che forse è più di un testimone. Ne parliamo con la nostra ospite, Marta Tripodi. Benvenuta, Marta.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Allora, diciamo un po', prima di tutto, chi è Marta. Marta è una scrittrice e giornalista musicale, specialista del rap. Citiamo due pubblicazioni, ha tradotto il rap anno per anno, le più importanti canzoni rap dal 1970 a oggi, di Shea Serrano per Mondadori Elekta, e ha curato Gangsta Rap, le storie, i miti, le rivalità, sempre per Mondadori Elekta. E per Rete 2, tra l'altro, diciamolo, ha anche curato la serie Can't Stop, Won't Stop per i primi 50 anni dell'hip hop. Allora, Marta, a proposito di hip hop, dove mettiamo, cosa ha significato il nome di Tupac Shakur per il mondo dell'hip hop?
Tupac è stato un rapper quasi profetico, mi verrebbe da dire, nel senso che rispetto a tanti altri suoi colleghi dell'epoca, si parla degli anni 90, ha diciamo cavalcato soprattutto temi sociali, temi culturali, aveva un background molto diverso rispetto sempre ai suoi colleghi, nel senso che sua madre è stata una militante del Black Panther Party, quindi partiva con un substrato anche politico e culturale che era completamente diverso da quello di molti altri rapper cresciuti nei ghetti, e molte delle sue canzoni rivendicavano proprio una consapevolezza diversa anche degli afroamericani e della loro cultura e del loro ruolo nella società americana, anche se magari le canzoni che hanno poi fatto più successo sono quelle un po' più disimpegnate. Ecco.
E infatti ne sentiremo una alla fine del nostro intervento. È molto interessante il fatto appunto che il suo background sia decisamente diverso da tanti altri colleghi rapper. Ecco, in questa diversità c'è anche però un punto di contatto con altri colleghi, cioè il rapporto con la criminalità, insomma questa zona grigia dove spesso si sono trovati Tupac e tanti altri. Come li raccontiamo questi legami? Da dove vengono? Cosa hanno significato?
Sono legami un po' particolari, sempre appunto rispetto a quella che è la narrazione prevalente del rap americano dei tempi, perché lui in realtà a livello personale ha dei piccoli trascorsi, nel senso che è stato in carcere per un'accusa di stupro e poi ha avuto dei piccoli diciamo precedenti per ad esempio possesso di armi da fuoco non registrate o per risse, oppure è rimasto coinvolto in sparatorie, però non ha mai avuto un ruolo attivo in una gang, non ha mai fatto parte di un'organizzazione criminale vera e propria. Quelli che però avevano effettivamente invece dei trascorsi criminali importanti erano i gestori dell'etichetta con cui lui poi ha fatto successo, la Death Row Records, tant'è che Suge Knight, il fondatore di questa etichetta, è attualmente in carcere, probabilmente non ne uscirà neanche vivo perché continuano ad emergere nuovi reati di cui è protagonista. Diciamo che il suo legame principale è proprio legato più alle persone che frequentava che a lui stesso, e le sue frequentazioni purtroppo gli hanno creato veramente tantissimi problemi. D'altra parte ha sempre sostenuto anche in vita che appunto quello era un modo come un altro che avevano i neri per diciamo creare un'economia parallela che permettesse loro di affermarsi all'interno del sogno americano. Quindi di conseguenza anche in quel caso ne faceva un po' una rivendicazione sociale delle sue affiliazioni, diciamo, con questo mondo.
Ecco, io riprenderei proprio da qua, perché è interessante appunto indagare questo aspetto, cioè come questa realtà di confine, chiamiamola così, come si riflette nei suoi testi, nei suoi pezzi, nei temi che affronta e che valore assume a questo punto.
Tupac era veramente molto contraddittorio in ogni sua manifestazione, nel senso che appunto stiamo parlando di una persona che è stata in carcere per stupro, ma è anche uno degli autori di alcuni dei brani in assoluto più femministi della storia del rap americano, come Dear Mama o Keep Your Head Up, e vale la stessa cosa anche le sue posizioni rispetto appunto al mondo della criminalità. Lui diceva molto spesso che tante persone erano obbligate in qualche modo a trovare un modo per sopravvivere e sperava in un cambiamento, sperava fortemente in un cambiamento, ma si rendeva anche conto che era un cambiamento che non sarebbe stato possibile ancora per molti anni. Una delle sue rime più famose, più profetiche, diceva: "We ain't ready to see a black president", non siamo ancora pronti per vedere un presidente nero. Quella profezia poi si è avverata anni dopo, perché appunto Barack Obama effettivamente c'è stato, subito dopo però abbiamo visto che i cambiamenti che incarnava purtroppo non si sono concretizzati tutti, anzi.
Ecco, una cosa che sarebbe bello portare avanti nella riflessione, ma forse ci porterebbe un po' troppo lontano, è proprio fare il confronto tra la situazione di quel periodo, stiamo parlando quindi di più di 30 anni fa, e di quello che abbiamo vissuto in questi anni, e penso in particolare a tutti quegli aspetti legati alla cosiddetta cancel culture, perché un personaggio di questo genere adesso non so che fine farebbe. All'epoca c'erano tutte queste cose e quindi nessuno ci passava sopra come se nulla fosse, però non c'era nemmeno poi questa reazione così immediata, quasi istantanea dei social o cose di questo tipo, per cui sarebbe interessante, ecco, vedere se è possibile questo raffronto.
Sì, è una bella domanda. Effettivamente probabilmente oggi come oggi Tupac avrebbe avuto molti più problemi a diciamo a portare avanti la sua narrazione. È vero però che ha degli eredi che in qualche modo hanno posto proprio l'accento su questo tipo di contraddizioni e sono riusciti a sviluppare il discorso in maniera altrettanto efficace. Penso ad esempio a Kendrick Lamar, che non ha trascorsi in carcere, ma che ad esempio è riuscito a raccontare molto bene tutta la difficoltà degli uomini in quanto maschi neri che appunto si trovano molto spesso a crescere in un ambiente che li porta in una determinata direzione, ad avere anche atteggiamenti nei confronti delle donne e avere atteggiamenti nei confronti della legge che sono indubbiamente sbagliatissimi, ma che purtroppo sono il frutto anche un po' della cultura in cui sfortunatamente si trovano a vivere gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza.
Interessante, perché poi in questo caso è fin troppo facile far notare come Kendrick Lamar vinca un Pulitzer, cosa che probabilmente Tupac, non lo so, mi viene un po' difficile immaginarlo. Torniamo però sì, decisamente. Torniamo all'attualità, tra virgolette, cioè la questione della riapertura del processo. Quali sono gli elementi che hanno portato a questa riapertura, che è abbastanza clamorosa, perché se n'è parlato, ma non si è mai arrivati a una conclusione?
Temo che non siamo arrivati a una conclusione neanche ora, nel senso che è più una mossa mediatica quasi il riaprire il processo con questo imputato che è effettivamente un passo avanti verso la verità, in quanto l'imputato attuale è stato incriminato in quanto all'interno di una sua autobiografia avrebbe raccontato appunto che di essere il mandante dell'omicidio di Tupac, il quale insieme a Suge Knight, appunto il suo discografico, gli aveva fatto uno sgarbo in quei giorni e quindi lui avrebbe organizzato una sorta di agguato ai suoi danni. Il problema è che però questa autobiografia lui ha poi smentito addirittura di averla scritta, nel senso che pare che stia appunto affermando poi anche in tribunale di essersi di fatto inventato tutto per poter vendere il libro. Allo stesso tempo l'unico testimone oculare del delitto di Tupac è Suge Knight, il famoso e controverso discografico di Tupac, che era la guida della macchina in cui viaggiava Tupac, in cui poi è morto, è stato ucciso con un colpo di pistola, il quale però ha già detto che non ha nessuna intenzione di testimoniare in questo processo perché lui non vuole fare la spia contro nessuno, neanche contro un eventuale omicida del suo amico fraterno dell'epoca. E quindi di conseguenza, insomma, difficile capire se effettivamente può esserci del vero in queste accuse o se si tratta appunto semplicemente di un tentativo di mettere un punto a un caso che è aperto da 30 anni.
Lo vedremo, credo, abbastanza presto, non prestissimo, insomma, terremo un occhio su questa nuova vicenda processuale, ma noi per chiudere invece questo ricordo legato ad una figura importante della scena hip hop di qualche decennio fa, beh, abbiamo scelto un brano, immagino che sia abbastanza condivisibile, è uno dei grandi successi di Tupac assieme a Dr. Dre e Roger Troutman. Questa è California Love e se tu sei d'accordo, appunto, ci chiudiamo questo intervento così. Grazie mille a Marta Tripodi. Perfetto, grazie mille e alla prossima.
A voi.
Yeah.
Lasciamo la California del 1996 o giù di lì con questa California Love con Tupac, di cui abbiamo parlato prima con Marta Tripodi, e ritorniamo dalle nostre parti. In particolare guardiamo al Lago Maggiore, che lo sappiamo ha ispirato e ospitato sulle sue sponde numerosi artisti, soprattutto durante il XX secolo, il secolo appena trascorso. Oggi parliamo di una pittrice arrivata ad Ascona da Parigi. Lei si chiamava Germaine Verne. La fondazione Rolf Gérard ha allestito una mostra dedicata appunto a Germaine Verne proprio ad Ascona, in via Carrà dei Nasi 1. Rimarrà visitabile fino al 31 ottobre, quindi ci sono ancora un po' di settimane, ogni settimana da mercoledì a sabato nel pomeriggio, e ne parliamo con il nostro ospite Matteo Bianchi. Benvenuto.
Grazie, buonasera.
Matteo Bianchi, lei è storico dell'arte, collabora da anni con Pagine d'Arte e ha diretto il Museo Villa dei Cedri per quasi 20 anni, quindi direi che ci sono tantissime, tantissime competenze specifiche per poter parlare di questa artista molto interessante, che forse non è tanto tanto conosciuta, però merita appunto di essere riconosciuta o riscoperta. E perché, secondo lei, questo, ecco, in che cosa consiste questo merito, diciamo così?
Ma io direi che innanzitutto è veramente quello che è stato già definito nel tempo, una sorta di immemorabile sorpresa. Ho riutilizzato anche nel mio testo in catalogo questo sottotitolo, perché è curioso che un artista di questo livello, di questa qualità, sia rimasta in fondo pressoché sconosciuta, nonostante si sia trasferita prima della Seconda Guerra Mondiale nel 37-38 ad Ascona, dove poi è morta nel 75. Quindi tanti tanti anni di presenza nel Ticino, ma è stato un grande merito oggi della Fondazione Rolf Gérard, di Giselda Saletti e di Anna Mirolo, di veramente mettere in onda questa proposta straordinaria, che sarà una bella sorpresa per il pubblico. E poi c'è da dire una cosa interessante, che la storia di Germaine Verne è molto particolare. Io l'ho scoperta, per dire la particolarità, negli anni 90 in una galleria a New York da Emmerich, che venendo dal Ticino, il gallerista mi ha detto: naturalmente lei la conosce, una grande artista che vive nel Ticino. E io sono stato colto in contropiede, e poi insomma piano piano le cose migliorano, si ha voglia di studiarla, di capirla, e adesso ci siamo messi, e devo dire la verità, è una grande sorpresa. Sono soprattutto paesaggi e ritratti di famiglie del Locarnese, soprattutto Ascona, e paesaggi. Invece all'inizio c'erano paesaggi anche di Parigi, quelli in mostra sono soprattutto dedicati al Locarnese. Ma poi può essere bello cercare di capire la sua biografia, soprattutto gli anni parigini di Montparnasse, che rimangono ancora un pochino segreti, diciamo.
Ecco, torniamo proprio alla sua produzione artistica. In che corrente la inseriamo? Come descriviamo la sua pittura?
Guardi, la sua pittura è una pittura figurativa che negli anni, diciamo, immediatamente seguenti alle avanguardie è rimasta d'impronta inizialmente vagamente cubista, soprattutto in alcuni manifesti per il cinema che lei ha fatto a Parigi. Poi semplicemente potremmo dire che ha degli accenti fauve, perché ha una colorazione molto, molto vivace, quindi direi un impianto tradizionale di una pittura che è post-impressionista. Ecco, questa, diciamo così, un'etichetta un po' generica per capire quello che è il solco della sua produzione.
E come la inseriamo invece nella nostra tradizione, diciamo, in quello che ha offerto il panorama artistico della Svizzera italiana da quando è arrivata, quindi più o meno dalla seconda metà degli anni 30, cioè come interagiva con il resto della produzione, diciamo così?
Ma io credo che sia rimasta molto appartata e solitaria, però ho provato a stabilire alcuni confronti, per esempio due confronti con due artisti diversi fra loro. Da un lato, io avevo già esposto tanti anni fa un pittura che mi piace moltissimo del piccolo Novecento ticinese, che era Mario Rivola, che anche lui negli stessi anni era a Parigi e poi è ritornato nel Ticino, dove purtroppo poi è mancato giovanissimo. Quindi lì era direi un piccolo Novecento. E poi un altro legame invece di un altro grande artista che è vissuto a lungo nel Ticino, era ospite di Hermanesse, era Hans Pohrmann, che invece ha una vena, direi, più fauve, aveva frequentato l'atelier Matisse a Parigi. Ecco, lei, così semplificando un po', si situa un po' tra il piccolo Novecento ticinese e una pittura figurativa vivace nel colore, che possiamo dire fauve.
Direi che ci sono molti motivi per andare ad Ascona, in particolare per andare a vedere questa mostra. Lo ricordiamo, ogni settimana da qui fino al 31 ottobre, da mercoledì a sabato nel pomeriggio. Noi ringraziamo Matteo Bianchi che è stato con noi e che ci ha parlato appunto di questa mostra dedicata a Germaine Verne. Grazie mille, Matteo Bianchi.
Grazie a voi e buona visita. Grazie.
grip, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go.
La penna è quella di Bob Dylan, è lui che ha scritto Mr. Tambourine Man. I plettri in particolare sono quelli di Roger McGinn e David Crosby, chitarristi della grande band che ha ripreso questo pezzo, i Byrds. A questo punto sapete che nel corso del mese di agosto proponiamo delle letture e lo facciamo in compagnia di alcuni colleghi. In questo caso per i libri di Nero su Bianco abbiamo la collega Moira Bubola che ci parlerà di un libro di cui si è parlato molto bene, uscito l'anno scorso, e cioè Cuore, l'innamorato di Lily King.
Il romanzo di oggi è per chi non teme il rimpianto. È per tutti voi che vi interrogate e soppesate le scelte fatte, che ancora andate con il cuore e la mente ai grandi amori di gioventù e vi chiedete perché non ho avuto la forza di credere in quella storia che era sì complicata e mi straziava l'animo, ma quante emozioni mi ha regalato, emozioni mai più provate in maniera tanto intensa. Leggere il libro di Lily King, Cuore l'innamorato, è come mettersi sul divano e guardare ancora una volta il film C'eravamo tanto amati con Barbara Streisand e Robert Redford. Un malinconico e struggente tuffo nel passato, nel come eravamo quando gli anni erano leggeri e le speranze erano ali verso un futuro luminoso. E veniamo alla storia. Sam e Yash sono due studenti, amici per la pelle, e condividono tutto: libri, casa e lei, la voce narrante. Scopriremo soltanto all'ultima pagina come si chiama la ragazza che si innamorerà di entrambi e che con Yash avrà una storia profonda, complicata, che l'accompagnerà per tutta la vita. L'amore per Sam è una semplice cotta che al primo momento di difficoltà, l'incontro con la famiglia di lui, si infrange sugli scogli dell'incomprensione. L'amore per Yash è invece profondo, intenso, come vi ho detto, e vive di sogni. Yash però non riesce a condividere il buio che lo abita e si rinchiude su se stesso, non accoglie i progetti di una vita assieme e abbandona l'amore di gioventù per non dover ripercorrere le orme di suo padre. Essere figli di uomini egoisti a volte può rendere fragili e insicuri. Lei va avanti, custode di un segreto che, se solo condiviso, avrebbe potuto cambiare i destini della giovane coppia. Con grandi sforzi riesce a rimettersi in piedi, si forma una famiglia e diventa madre. Il passato però ritorna e sconvolge ogni equilibrio. I tre amici si ritrovano attorno ad un letto di ospedale, ma di più non voglio dirvi, perché lascio a voi leggere pagine intense e scritte con maestria. Permettetemi però un'aggiunta. La prosa di Lily King è sciolta, è facile, non lascia tregua a noi lettori. Il romanzo, l'ho letto in una sera e mi ha commosso per l'intensità dei sentimenti che abitano ogni capitolo. Sarebbe riduttivo catalogarlo come una semplice storia sentimentale. C'è la vita dentro Cuore l'innamorato. Una vita fatta anche di sofferenza e malattia. Non si prova tristezza, ma una grande voglia di stare nel presente, perché soltanto il qui e ora, vissuto con consapevolezza, ci restituisce il meglio degli anni, che lo sappiamo, corrono veloci e ci portano verso l'ignoto. Buona altura!
E questo è un bellissimo ballo in maschera, Lovely Masquerade, il duo è quello di Domi e JD Beck, molto molto chiacchierato, sono molto giovani, dei veri e propri talenti, dei mostri, Domi alle tastiere, JD Beck alla batteria, si muovono all'interno di vari generi, non si capisce bene esattamente dove stiano, ma non è nemmeno così tanto importante, è jazz, non è jazz, non importa, sono decisamente uno dei gruppi da veramente a tenere d'occhio. E restando sempre nell'ambito delle novità, perché questo disco è uscito veramente da poco tempo, ci spostiamo in Brasile per una rilettura molto sentita, molto particolare, quindi anche molto personale, di un grande pezzo di Nick Drake. Lui è Seu Jorge assieme a Beck, scusate se poco, un grande della musica indie alternativa americana. Seu Jorge e Beck riprendono questo pezzo di Nick Drake, River Man.
Betty came by on her way. Say she had a word to say about things today. Yeah.
if he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Said she prayed today for the sky to blow away or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain and stayed for more. We're gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me.
Seu Jorge, cantante brasiliano e anche attore, e Beck, altro bel nome insomma della musica americana indie alternativa, assieme per questa bella versione di River Man, un successo, si fa per dire, uno dei grandi pezzi di Nick Drake, che in realtà in vita non ha mai avuto successi. Ecco, vi consiglio caldamente di andare ad ascoltare anche l'originale. Adesso non siamo proprio nella stretta attualità, comunque stiamo parlando di un disco abbastanza recente. Camilla Barbarito, l'ascoltiamo con questa canzone Arrabbiata.
penso tanta gente nell'oscurità, alla solitudine della città, penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà, e canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, canto a quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni e alla rabbia che mi fa.
Kappa.
In questi giorni, in Inghilterra e non solo, sta tenendo banco la storia di Jason Hardy, l'ex professore di Cambridge trovato morto, suicida, venerdì scorso. Jason Hardy, 41 anni, è stato il più giovane professore nero della celebre università inglese, nominato 3 anni fa, nel febbraio del 2023. Da subito è diventato l'oggetto di un interesse molto spiccato da parte dei media, anche grazie al risalto che la stessa università ha dato a quell'assunzione. Un interesse che non ha conosciuto soste, con tanto di inchieste giornalistiche sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. Il motivo è facile da immaginare. È troppo stimolante la storia del più giovane professore nero di un'istituzione conosciuta in tutto il mondo che ha più di 8 secoli di vita come Cambridge. Non è stato risparmiato nessun aspetto della sua vita, del suo curriculum, delle sue ricerche. Ed è così che si è scoperto che alcuni dettagli della sua storia personale erano un po' gonfiati, diciamo così. Il fatto che gli sia stata diagnosticata una forma di autismo e che sia stato muto fino agli 11 anni e che abbia cominciato a scrivere a 18 anni non ha trovato conferme, e nemmeno le 30 maratone corse in 35 giorni. Alcuni colleghi lo hanno accusato di plagi di vario genere, ma nessuno di questi è stato provato. Tra questi colleghi merita una menzione speciale Nathan Coffness, che si definisce race realist, non razzista, ma realista sulla razza. Leggendo questa sua affermazione di un paio di anni fa, se ci fosse meritocrazia, i neri scomparirebbero da tutte le posizioni di alto profilo all'infuori di sport e intrattenimento, francamente non mi è chiara la distinzione fra race realist e razzista. Comunque, Jason Hardy, secondo molti osservatori, è diventato il simbolo, probabilmente suo malgrado, dello scontro sempre più acceso che da un po' di tempo si combatte attorno al DEI, acronimo che sta per Diversity, Equality, Inclusion, diversità, uguaglianza, inclusione, i concetti alla base della cultura woke, che a scanso di equivoci non è al centro di questa piccola riflessione. L'aspetto che più colpisce, soprattutto nel campo di chi vuole abbattere qualsiasi forma di cultura woke, sono i toni utilizzati per commentare la morte di Jason Hardy. Brendan O'Neill sullo Spectator sintetizza la vicenda così: ormai è chiaro, il movimento woke crea falsi dei e tragedie reali. Rincara la dose Julia Hartley Brewer, giornalista di una TV di Rupert Murdoch. Era un bugiardo e un impostore che è stato giustamente smascherato. L'unico responsabile per la morte di Jason Hardy è Jason Hardy. Come in altri casi segnati dalla logica dello scontro pro e contro, in questo caso pro woke e anti woke, il furore ideologico spesso offusca il pensiero. E quindi, senza alcun furore ideologico, per chiudere questa breve riflessione, ci affidiamo al pensiero, alle parole misurate, anche un po' freddine ma precise, di uno storico di un'università rivale di Cambridge, Pratinath Anil, che insegna a Oxford, che inquadra così la storia di Hardy. È una storia inglese, la parabola di una delle nostre istituzioni nazionali e dell'indole nazionale, della nostra credulità e della nostra crudeltà.
His own private man is as big as life. It's all aftermath, burns in stripes so bright. gaze right through wall, right through the writing on them. 2 years old and playing those games. He's not tame, he's not slim yet. Feed him, give him to eat. Child prodigy. His head is barely hard. He is so hard-headed. Hair is hardly parted. He's a man of hearts. You can't be jealous. He just makes you feel bigger. 2 years old and he'll never be the same. He's not trained to put you through your paces. Feed him, give him to eat. Child prodigy. Child prodigy. All wizardry and charm is yours. A children's child, child of the child, prodigy. Take it all in till you cry. There's always more blue grazing. More laziness to make you cry. Child prodigy. All wizardry and charm is yours. A children's child, child of the child. Prodigy. Take it all in till you cry. There's always more blue grazing, grazing, more laziness to make you cry.
Dopo Seo Jorge e Beck, qui abbiamo un'altra bella coppia, sempre statunitense e brasiliana, Arthur Lindsay, assieme al grandissimo Caetano Veloso, li abbiamo ascoltati con questa Child Prodigy, di un brano di addirittura 30 anni fa, da O Corpo Sutil del 1996. A proposito di coppie, anche qui c'è una coppia, però siamo nell'ambito dei fumetti. Un personaggio molto conosciuto, molto amato, che indaga insomma quella zona grigia dove ci sono le paure, avete capito probabilmente di chi sto parlando, di una signora che sta per festeggiare 40 anni, Dylan Dog, quasi quarantenne, che indaga sulla fine del mondo. L'investigatore dell'incubo di solito vive, lo sapete, nelle pagine di Sergio Bonelli, editore, ma ora sta compiendo un'avventura appunto sulla fine del mondo, la rivista a fumetti allegata al manifesto. La prima parte di questa trasferta era contenuta nel numero di luglio, la seconda e ultima uscirà sul numero di agosto. L'autore Alessandro Baggi quindi si unisce agli altri fumettisti della rivista con la sua storia Dylan Dog, The Nightmare Circus, il circo dell'orrore, il circo della praticamente della sì, del dell'orrore, qualcosa del genere. Questo avviene a poca distanza da un'altra data importante, perché a settembre il personaggio creato da Tiziano Sclavi festeggerà il 40° anniversario dalla nascita. Allora ne parliamo con il nostro ospite, che naturalmente accogliamo molto molto volentieri, Michael e Mirko, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti.
Ecco, non sono impazzito, non è che ho detto due nomi così, perché Michael e Mirko sono la stessa persona. Confermi, sì?
Sì, quindi il pazzo sono io. Siamo noi, il pazzo siamo noi.
Va bene. Allora, autore...
Sì, grazie, schizofrenico.
Diciamo anche di chi stiamo parlando, perché è un fumettista, naturalmente autore degli Scarabocchi di Michael e Mirko, che compaiono sul manifesto, e anche ideatore e curatore della rivista La fine del mondo. Partiamo da qua, da questa rivista. Che particolarità, cioè che cosa ci volete mettere in questa rivista?
Allora, La fine del mondo è una rivista interamente di fumetti. Diciamo che la novità è che è una rivista classica, nel senso è un tipo di rivista che era scomparsa dalle librerie dei lettori da tanti anni. Si è delegato il fumetto a una nuova forma di lettura, che è la graphic novel, no? L'opera completa a fumetti, che è stata una grande conquista per i lettori, ma soprattutto per gli autori di fumetto, e quindi piano piano si è perso il contatto con la rivista, che invece era il linguaggio, diciamo, precedente. Io come autore, ma anche come lettore, perché questa è una rivista fatta da un autore ma anche da un lettore di fumetti, sentivamo il bisogno, perché si è scoperto che non ero il solo, di riportare la rivista come linguaggio da affiancare a quello della graphic novel, a quello del fumetto seriale. La rivista è un contenitore dove banalmente si possono incontrare autori che non avremmo mai incontrato frequentando la libreria, scegliendo semplicemente titoli, ripeto, come graphic novel o come altre cose. Nella rivista si incontrano autori che uno non si aspetta. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo deciso di rimettere in piedi questo modo di raccontare. Per il resto, La fine del mondo si vuole raccontare storie inedite. Ecco, questo è immaginato una rivista che di soli autori incredibili, questo mi sento di dirlo, perché abbiamo da Zero Calcare al Tan, abbiamo Shintaro Kago, che è un mangaka famosissimo soprattutto in Italia, Zoom pieno di autrici, abbiamo Bruno Bozzetto che fa fumetti, Blue il muralista che chiude la rivista. È un incanto, perché hanno partecipato tutti contentissimi in quanto mancava proprio questo modo di raccontare, e sono tutte storie inedite, quindi pensate per la rivista. E l'altra cosa bellissima secondo me di questa rivista è il prezzo, un prezzo bassissimo, lo dico senza paura di fare pubblicità, di 4 euro, che lo dico perché è proprio un meccanismo secondo me della rivista, cioè la rivista deve costare poco, è pensata per portare nelle case dei lettori autori inaspettati, ecco. E quindi deve avere un prezzo a misura di tutte le tasse.
Michael e Mirko, così vado a memoria, probabilmente non costava 4 euro, cioè l'equivalente di forse cos'era, 7.000 lire, nemmeno un Eureka dell'epoca, stiamo parlando di 20-30 anni fa, altre riviste di questo genere che appunto avevano permesso ai giovani lettori di scoprire grandi autori, insomma, quindi molto meritevole come intenzione. E a questo punto io ti chiedo, un fumetto, cioè quindi un personaggio così famoso, come entra nella fine del mondo? Come può un fumetto di Bonelli entrare? Non c'è stata grande difficoltà, mi sembra di capire.
Ecco, questa è un'altra cosa interessante, perché diciamo le riviste sono sempre state, diciamo che vengono immaginate come riviste di un certo tipo di fumetto, che ne so, una rivista che cura solo fumetto manga, oppure una rivista di fumetto umoristico, una rivista di fumetto supereroistico. La fine del mondo invece vuole ospitare tutti i generi di fumetto. Crediamo che il fumetto sia definibile solo attraverso gli autori, cioè ci sono talmente tanti tipi di fumetto quanti sono gli autori di fumetti. E quindi ospitiamo qualunque tipo di fumetto, una volta che la storia è avvincente e l'autore è bravo nel raccontare, che va dal comico all'irrealistico, al graphic journalism, all'intimistico, alla fantascienza. E quindi abbiamo avuto Dylan Dog, uno per l'affezione al personaggio, due per l'affezione all'autore, perché io in particolare sono un grandissimo fan di Alessandro Baggi, che è nato sulle riviste. Lui è nato sul 1984, da giovanissimo, su mostri, splatter, riviste di genere di quegli anni, divenne copertinista, autore dell'Intrepido, quindi un autore che ha avuto sempre come linguaggio la rivista. Nel frattempo è finito da Bonelli, volevo le sue storie sulla rivista, sentendolo mentre ci produceva storie per la rivista, gli ho detto cosa fai, mi ha raccontato che ha consegnato da poco una storia per Dylan Dog, e ho detto forse è il caso di iniziare la collaborazione con Baggi inserendo proprio Dylan Dog. E mi piaceva proprio perché è un modo plastico di raccontare che ti puoi, sulla fine del mondo puoi aspettarti qualunque tipo di fumetto, dal più difficile, colto, anche se difficile poi in realtà non so, ma più colto, sofisticato, underground, fino al fumetto più nazional popolare, ma anche in questo caso è una cattiveria dirlo, perché Grand Dog è anche un fumetto di ricerca, nonostante sia un fumetto mainstream per eccellenza, è un fumetto di ricerca con autori raffinati e con un linguaggio molto sofisticato, secondo me, a partire dal carattere design di un personaggio che è da sempre fuori dal tempo, è uno dei personaggi più assurdi, apparentemente illogici che esistono, capaci però in realtà di captare il lettore in una maniera felicissima. Ecco. E quindi abbiamo contattato la Bonelli e la Bonelli ha trovato logico finire sulla fine del mondo, perché noi abbiamo un grandissimo parco lettori e anche un fumetto come di Andog, il fumetto non il più venduto, perché forse è Tex, lo supera di qualche copia.
Sembra di
sì. Comunque uno dei fumetti più venduti in Italia, ha comunque un pubblico che non è sovrapponibile al nostro, cioè noi possiamo con la rivista dare nuovi lettori persino di Andog. E quindi ci è sembrato un modo di presentare, la nostra rivista serve a presentare i lettori fra di loro, no? A uscire fuori dalla propria parrocchia. E quindi abbiamo presentato autori, a lettori underground, a lettori graphic novel di Landoldi, facendogli vedere che non è un fumetto ammuffito, non è un fumetto reazionario, ma in realtà è un fumetto molto vivo e sofisticato. E abbiamo presentato ai lettori di Landoldi invece tutta una pletora di nuovi autori particolari, con un linguaggio completamente diverso, sperando che questo combini in un matrimonio che produca una famiglia allargata di lettori.
Beh, tutti hanno da guadagnare qualcosa, mi sembra di poter dire.
Sì, quella forse è la formula dietro la rivista. Sì.
Va bene. Michael e Mirko,
non so,
grazie.
Sembro un venditore di pentole, no. Però qui ci sono sia le pentole che i coperchi, e lo dico da Satana.
Va bene, allora ricordiamo questo bel appuntamento, perché c'è la rivista in sé e all'interno di questa rivista, non lo ricordiamo, in agosto, nel numero di agosto, ci sarà la seconda puntata di questo episodio inedito dedicato a Dylan Dog, The Nightmare Circus, il circo dell'incubo. Quindi seconda puntata, quando esce esattamente il numero di agosto o è già uscito?
Allora, in edicola dovrebbe essere rimasto, se non è esaurito, il numero 7, se non è fuori dall'edicola è il numero 7 con la prima parte. Il numero 8 invece esce mercoledì 26 agosto in edicola. Posso suggerire di seguire l'unico canale social della rivista, che è La Fine del Mondo Rivista su Instagram.
Okay.
Così uno può rimanere aggiornato su tutte le uscite, non lo dico mai, oggi l'ho detto.
Va bene. Grazie mille Michael e Mirko per essere stato con noi. Noi ricordiamo appunto l'appuntamento con Dylan Dog, episodio inedito sulla fine del mondo. Grazie mille Michael e Mirko.
Grazie, buon proseguimento, grazie.
Znám ten dům, červenej má štít. Znám, dobře znám ten dům, chtěla bych ho mít. Ten dům s vůním moruší a to na mahar. Ten dům, kde tě neruší zlej pár. A v něm malej krám, svůj krám plnej nadějí, co mám, že už snad
tako blisko, ja to vím. Jen cestu k njemu najít ne umím.
Se non avete capito nulla, non c'è nessun problema, perché o siete cechi o slovacchi o altrimenti proprio è impossibile. Marta Kubisova con questa Tenzlej Paff, una cantante appunto cecoslovacca, perché all'epoca si chiamava ancora Cecoslovacchia, molto molto popolare, poi a un certo punto bandita dal governo dal 1970 in poi. Adesso abbiamo un'altra voce femminile, Angela Straley con I Wouldn't Mind Dying, e fra poco scopriremo una serie di vergogne musicali con la riproposizione appunto di uno di questi appuntamenti che abbiamo avuto in primavera. Sentiremo con chi fra pochi minuti. Adesso Angela Straley con I Wouldn't Mind Dying. I Wouldn't Mind Dying, Angela Straley. Siamo arrivati all'appuntamento con Senza Vergogna. Lo ricorderete, qualche mese fa, insomma in primavera, abbiamo ospitato tutta una serie di amici, ospiti, insomma scrittori, tanta gente che ha avuto il coraggio di venire ai nostri microfoni e proprio confessare le peggiori schifezze dal punto di vista musicale, cioè i ricordi spesso volentieri di infanzia, spesso volentieri con molti racconti davvero divertenti. Ne abbiamo selezionati alcuni da riproporre in questo mese di agosto. Qui abbiamo la possibilità di riascoltare Massimo Gezzi, cioè insomma, uno scrittore di valore, un poeta di valore che vive tra l'altro proprio nella Svizzera italiana, al microfono di Sandra Sain.
K. La nostra terapia di gruppo per una nuova coscienza musicale vede stasera sedersi o sdraiarsi, scegliete voi o sceglierà lui, insomma, sul lettino di K, Massimo Gezzi, docente, traduttore, scrittore, poeta. Benvenuto a K, ben trovato Massimo Gezzi.
Grazie, grazie, benvenuti.
Allora, devo dire in tutta onestà che in queste settimane abbiamo imparato a non stupirci, a non farci sorprendere da quel che si scopre durante queste nostre sedute di autocoscienza, in cui personalità eccellenti, non del mondo della cultura, si stanno prestando a raccontarci i loro peccati d'ascolto, chiamiamoli così. Allora, devo dire però, per metterla subito a suo agio, Massimo Gezzi, che la sua scelta musicale ha subito raggiunto, diciamo, le prime posizioni della classifica in questa rubrica di Senza Vergogna. Comincerei, ultima nota, poi starà a lei spiegarci, ma siamo nel 1983 e c'è un duo torinese che sta per fare bingo e realizzare, diciamo così, il successo di un'estate e il successo di una vita.
Esattamente, si tratta dei Righeira, qualcuno li avrà già indovinati. Dunque, io avevo 7 anni nel 1983 e mi ricordo di aver ascoltato questa canzone, credo in televisione o da qualche parte. Naturalmente all'epoca non si poteva riascoltare le canzoni a piacimento, bisognava che capitassero o in televisione o in radio. E mi ipnotizzò talmente tanto questa canzone che credo che fu la prima volta che chiesi ai miei genitori di comprarmi la cassetta di Vamos a la Playa, questo singolo.
Beh, che è ipnotica,
che è molto ipnotica. E naturalmente mi aveva colpito anche questo duo di pazzi, sembravano veramente esaltati, pazzi che ballavano in maniera scomposta, fuori ritmo, fuori sincrono. E poi io sono cresciuto in un paese di provincia e quindi non era Milano, voglio dire, dove questa operazione poteva anche essere compresa. Questi due erano percepiti come degli eccentrici pazzi,
degli scappati di casa.
E in realtà poi avevano un talento notevole, però questa canzone mi colpì talmente tanto che, insomma, mi è rimasta da lì, da 7 anni è rimasta una delle mie canzoni, così che quando le ascolto mi sento felice, ecco, senza... Poi negli anni ho scoperto che invece è una canzone seria e questo non lo sospettavo all'epoca.
Devo dire neanch'io, per preparare questa nostra conversazione sono andato un po' a vedere, a parte il gustosissimo video che rilasciarono insieme al singolo, che consiglio a tutti quando hanno 2 minuti di tempo e vogliono divertirsi di andare a cercare online, ma ho scoperto che la sua prima versione era una versione punk, esatto. E che il testo, a ben guardare, no, ci racconta di un mondo post-atomico, delle esatto. preoccupazioni del tempo.
Esatto, e naturalmente io non lo sospettavo, non capivo... il testo è in spagnolo, io non capivo una parola di spagnolo e quindi per me era solo vamos a la playa, andiamo al mare a divertirci, questo io percepivo. E invece è un testo terribile perché si racconta di una spiaggia appunto post-apocalittica in cui è scoppiata una bomba nucleare e l'acqua è fluorescente, i pesci non ci sono più, sono tutti morti, ma è bellissimo. Quindi è una canzone provocatoria in qualche modo e che si inserisce in un filone di canzoni, ma io all'epoca non avevo la più pallida idea che fosse questo.
Mi ricollego a quanto ci diceva prima, che questa canzone, quando la sente ancora oggi, la rende felice. Allora, chi siamo noi per negarle un minuto di felicità? Vamos a la playa con i Righeira. E dicevamo che insomma un po' ipnotica, perché questo Vamos alla playa dura ancora circa 2 minuti, insomma. Massimo Ghezzi, però va bene, Vamos alla playa, ma abbiamo scoperto assieme a questo suo ricordo d'infanzia, diciamo così, che lei è anche generoso, perché ha deciso di proporci un secondo brano da ascoltare questa sera, e qui le devo chiedere di introdurlo lei, di cosa si tratta.
Allora, faccio una piccola premessa. Io quando, nel 2004 pubblicai un libro di poesia che si intitolava Il mare a destra, e aveva una sezione che si intitolava a sua volta Vinteuil, e aveva come caratteristica questa: era composta da poesie aperte da un'epigrafe. L'epigrafe era il titolo di una canzone, di una brutta canzone. Quindi questo esercizio l'ho già fatto con il mio libro di esordio. Una di queste canzoni era delle Spice Girls. E quindi ho denunciato sin da allora questa mia infatuazione verso le Spice Girls. Perché? Perché io avevo in questo caso 21 anni, mi pare, 20 anni, era il 1996.
L'età, diciamo, della maturità, ecco, era raggiunta.
Era raggiunta, quindi non ho scuse. E infatti cosa facevo? Abitavo a Bologna, dove ho studiato, e guardavamo con i miei compagni di appartamento MTV o Video Music, questi programmi musicali, andando a cercare, ad aspettare con ansia i video di David Bowie o dei Marlene Kunz, degli After Hours, del nuovo rock italiano. Era un momento di grande fermento. Io tra l'altro avevo una band all'epoca e quindi mi piaceva molto, e cercavamo anche lì, aspettavamo questi, dovevano arrivare questi video, altrimenti non si potevano sentire le canzoni, e ogni tanto naturalmente comparivano altre canzoni che noi fingevamo di disprezzare, ma che in realtà ti rimanevano in testa. E questa delle Spice Girls, To Become One, è una canzone sdolcinata, melensa, d'amore, il cui testo è banalissimo, eppure niente, mi è rimasta in testa.
Ma ve lo siete confessati tra amici che nutrivate, magari non solo lei ma anche altri, questo piacere nell'ascoltare le Spice Girls? È una cosa che ha sempre custodito.
Ma forse dicevamo, facevamo apprezzamenti sulla bellezza, sulla bravura di queste ragazze, ma sulla bellezza della canzone temo di no. Quindi,
va bene, ecco. Quindi è davvero un coming out.
Sì, sì.
Allora noi ascoltiamo, io non me la ricordo, ma secondo me nel momento in cui parte qualcosa dirà a molti di noi. Vediamo, Allora, To Become One, queste le Spice Girls, e devo dire che sì, in effetti una volta ascoltata me la ricordo anch'io questa canzone. Stavamo guardando, è stata per 3 settimane nella top 10, insomma, della classifica inglese, vendette milioni di dischi, insomma, non piaceva solo a lei, Massimo.
No, no, piaceva molto, e tra l'altro ho scoperto, guardando insomma per questa trasmissione, che hanno fatto anche una versione con il testo modificato, perché potesse essere una canzone non legata solo all'amore, diciamo, tradizionale tra maschio e femmina, ma fosse un amore insomma aperto, senza determinazioni di genere, quindi hanno riadattato il testo.
Ma su queste cose erano anche abbastanza avanti,
sì, sì, certo,
le Spice
certo.
Girls ai tempi, insomma, e tutt'oggi per quel che è rimasto, insomma, del gruppo. Se faremo una nuova edizione di Senza Vergogna, però, Massimo Gezzi, lei tornerà a trovarci, perché ha altre chicchette.
Sì, sì.
Stavamo parlando, che possiamo condividere, insomma.
La cattiva musica fa parte di noi, non bisogna, in realtà non bisogna vergognarsene.
Ma no, appunto, è lo scopo proprio di questa rubrica, quello di imparare ad essere indulgenti, insomma, quando si parla dei nostri gusti, delle nostre passioni, soprattutto in ambito musicale, no? Massimo Gezzi, grazie per aver partecipato,
grazie,
e per essere stato a Kappa.
Grazie a lei, grazie a tutti.
Alla prossima.
E chissà se ci sarà una seconda edizione di Senza Vergogna. Lo vedremo magari nei prossimi mesi. Qui abbiamo risentito Massimo Gezzi, poeta, scrittore, ai microfoni di Sandra Sein, e abbiamo gustato con lui alcuni pezzi e direi soprattutto alcune storie, insomma, di un passato nemmeno lontanissimo. Abbiamo riascoltato Vamos a la Playa con Irigheira e poi To Become One con le Spice Girls. Bene, siamo quasi in chiusura, sono le 18:29, fra poco c'è una bel laser d'archivio, le milizie della Valle di Plinio. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'ascolto e vi lascia con questo pezzo di Wilson Pickett, Let Me Be Your Boy.
They'll grow.